Allora cominciamo,
sì. Sì, più che altro che lo ritrovi sempre. Se è un buon tablet si legge bene, dal computer magari è più faticoso, no? Perché, però col tablet, anche secondo me ormai anche i romanzi, però è un'abitudine. Comunque, insomma, questa autrice appunto sottolinea tutto quello che è il bello dell'età. Lei fa una serie di... Prima, diciamo, cerca di distruggere quelli che sono i pregiudizi, no? E poi lei, comunque, come ha scritto lì, la sintesi è che secondo lei deve esserci un cambiamento di mentalità. Cioè le persone, appunto, si devono ribellare, come ha fatto la nonna, no? Al fatto che poi vengono classificate per età. E prima di tutto dagli altri, e poi anche noi stessi non dirci: ah, ormai a quest'età non posso fare più quello, non posso fare più quell'altro, oppure ho quest'età e allora? No, perché a volte è una cosa che ci imponiamo da soli, no? Cioè di, in base all'età, oppure pensi, no, che l'età ti... Quindi, dice, la nostra società in genere poi gli anziani li fa sentire inadeguati, ma spesso fa sentire inadeguati anche i giovani, no? Perché quando uno è giovane... diciamo magari non con i messaggi, perché oggi la nostra società è molto giovanilista, però se voi pensate un attimo a come vengono trattati i giovani nella nostra società, diciamo a cominciare dalle retribuzioni, no, dai percorsi di studio lunghissimi, molto più lunghi che negli altri paesi, eccetera, cioè percorsi di studio praticamente obbligatori, insomma, più lunghi, quindi in realtà neanche i giovani vengono trattati così bene dalla nostra società. Però gli anziani sono vittime di tanti pregiudizi, no? Perché già quando dici anziano scattano, no? delle immagini che sono i poveri anziani, che invece, io sono stata, quando è, la settimana scorsa alle ACLI, hanno fatto questa cosa, ecco, c'era anche sul censimento degli anziani, che è stata molto interessante, no? Perché c'era questa professoressa dell'Università di Perugia che lei insegna proprio demografia, cioè come evolvono le popolazioni, quindi è uno specialista del settore. E per esempio una delle cose che ha detto dalle statistiche, ha detto gli anziani come categoria non sono poveri, anzi è una categoria che ultimamente ha aumentato il suo reddito. Perché? Perché sono andate in pensione tante persone, cioè, con un titolo di studio, no, magari alto, con carriere, cioè è chiaro che ci sono ancora, c'è una fascia che è la pensione minima, e chiaramente, però ci sono molti pensionati che invece... E comunque nel complesso la categoria accresce il suo reddito, quindi sta diventando più ricca, mentre i giovani stanno diventando più poveri. I veri discriminati, no? Mediamente i giovani, perché lo sappiamo, perché sono a stage, sono a progetto, sono, no, pagati, diciamo, alcuni sì, sono pagati regolarmente, ma molti no. Quindi... Ecco, cioè questi, ci sono questi stereotipi che fanno sentire l'anziano inadeguato, no? Improduttivo, questa è un'altra cosa che, no? Perché quando uno è anziano non deve più produrre praticamente, no? Oppure si pensa che non possa più produrre. E quindi questo senso di inadeguatezza, poi chiaramente con l'andare avanti dell'età c'è un po' il senso della fine, no? Il senso della morte, che chiaramente qualche acciacco di salute, perché ovviamente... diciamo il fisico si usura un po', no? Un pochino. Comunque, quindi bisogna, però, diciamo, a parte se questi sono i lati negativi, ci possono essere anche tanti altri lati positivi.
E che dici?
Lei dice di... Ah, questa è una bella domanda, non ci ho guardato, però se volete guardare un attimo, si trova. Forse sulla sessantina, ho letto da qualche parte, però non so sicura.
Bisogna...
Sì, no, non è una ragazzina, insomma, non è una ragazzina, però non credo che sia. Comunque, ecco, lei cosa dice? Lei dice nell'età adulta c'è, poi questo, ecco, lo possiamo discutere, poi chiaramente forse non vale mai per tutti, no? Nell'età adulta c'è una maggiore consapevolezza, una maggiore sicurezza, mentre da giovani magari... È vero che si possono avere tante energie così, ma 70 nel 2016, quindi ecco, per quel... Ah, ecco, perché lei scrive, ecco perché io avevo fatto, perché lei dice... Perché lì c'è scritto, no, nel primo capitolo, dice quando mi chiedono che età hai, io dico sempre, dico 63 e non mi vergogno, infatti doveva essere più, ok, per questo c'avevo in mente che era un po'. Allora, dice che i pregi dell'età adulta, potremmo dire, no? È che appunto una persona magari è più sicura di sé, dovrebbe essere meno sottoposta a pressioni, no? La necessità d'approvazione. Non so, ecco, questo ditemelo.
Questo è vero, però per me è vero. Cioè, è il nostro atteggiamento che deve essere diverso. Perché per i pregiudizi non c'è niente da fare, ma per il resto sì, no? Io, per esempio, parlo della mia esperienza
Certo.
personale, tutte quelle dell'età mia mi guardano storto quando vado in giro con sette collane, il vestito rosso. Allora, loro mi fanno ridere, qualche volta mi fanno anche pena. Però sono condizionati dal fatto che, avendo più di 70 anni, mi devo vestire di nero, portare le pantofole, il piumino nero, invece manco per niente. Quindi siamo
Certo.
noi, dipende da come ci poniamo noi,
Esatto, infatti lei diciamo esorta a questo, no? Di non farci,
no?
cioè di
Però tocca
essere
sentire
noi
queste
stessi.
cose, bisogna
Come?
sentirsele.
Bisogna sentirsele, quindi
Pensano solo ai nipoti, parlano solo dei nipoti
certo.
e quindi si riducono loro stesse, no? Ah, il limite se lo mettono loro, perché si mettono in un ruolo.
Come?
Perché questo è lo stereotipo,
Ecco, l'importanza degli obiettivi, ecco. E quindi quale genere di obiettivo si può porre una persona che è, diciamo, è fuori dal mondo del lavoro, perché generalmente a questa età. Allora, avere un obiettivo, fare le stesse cose finché si possono fare, senza.
Panico,
Certo,
dalla
infatti, andiamo avanti. Quindi vedete, insomma, questa
tanto ci sono
autrice,
dei limiti a tutto.
praticamente, diciamo, il bello dell'età adulta, avanzata, potremmo dire, e dell'età matura, che adesso non si dice più, no? Prima si diceva un signore maturo, no? O l'età, la mezza età, no? La mezza età era l'età della maturità. Adesso la maturità non c'è più. Cioè, io non la sento più questa parola, non so se voi, no? Mentre prima anche a scuola, no? Si diceva, è il ragazzo maturo, è una ragazza matura, no? I nostri professori lo dicevano, no? Non lo so se adesso, io non sono più tanto aggiornata con le scuole, ma quando, per esempio, quando i miei figli andavano a scuola, io non l'ho sentita sta cosa, al liceo, no? Alle superiori. Quindi sta maturità è scomparsa perché uno o è giovane o vecchio. Quindi questo già, no? Perché già uno a 40 anni dice che ancora è giovane, 50 anni è una persona giovane, oggi 50 anni è la piena, no? Vigore, poi arriva a 60 e sei vecchio. Quindi c'è questa cosa che c'è una caduta, non esistono più le mezze stagioni. Ecco, invece l'età matura, no? Anche l'età matura era l'idea di un raggiungimento, no? Di una pienezza, di una capacità che tu, no, potevi avere. E quindi, insomma, lei rivendica un po' questo, cioè dice che appunto l'età, l'esperienza, no, la vita vissuta porta una maggiore consapevolezza e possibilmente, dopo certo dipende anche dalle persone, ovviamente, dalle situazioni,
Ah,
ti dà equilibrio, certo, assolutamente, infatti. E comunque l'andare avanti, quindi magari no, non rispondere più allo stereotipo della giovinezza, praticamente, può darti una maggiore libertà anche dal dover essere, no? Perché adesso io vedo anche queste ragazze e ragazzi giovani, tutti bisogna essere così, cioè tutta l'industria anche della beauty routine, no? Dell'estetista, adesso anche i maschi devono andare a fare depilazione, questo. Questi, no? Questi sono casi anche più estremi, che comunque esistono, però tutti noi, no? Se no, cioè, mentre fino a un po' d'anni fa l'estetista non esisteva, cioè, se non, no? E oggi se non ci vai sei trascurato, no? Se non, cioè, è diventato un dovere sociale. E quindi passa tutta un modo di vita, però, che è sull'apparenza, sul narcisismo, sul consumismo, sulla materialità, esatto, no? L'età del narcisismo. Esatto, questo grande egoismo. Esatto. E quindi magari invece l'andare avanti con l'età, magari, e quindi anche i giovani sono sottoposti a delle pressioni, no? Proprio di un dover essere sempre,
In
no?
forma,
Sempre in forma, palestrati, di tutto di più, no? E invece, appunto, dice magari l'età adulta su questo ti può dare una consapevolezza. L'età giovane è l'età anche dei complessi. no? Specie l'adolescenza, sì, perché sì. Cioè, non è vero che sia la giovinezza sia la spensieratezza, non sempre, non dipende dai casi, anche qui però anche i giovani ci avranno i momenti spensierati e ci hanno i momenti, perché poi magari un giovane, un minore non ha la responsabilità economica, però c'ha la responsabilità scolastica. E per alcuni può essere un peso grande, no? Se magari con la scuola hanno problemi. Anche perché hanno una pressione, no? Ma poi, per esempio, no, magari una volta se uno a scuola non andava bene, vabbè, andrà a lavorare o fa un'altra scuola. Oggi è una tragedia. Se un ragazzo, magari, specie se i genitori magari hanno studiato, il ragazzo per tanti motivi diventa un dramma, no? Ecco. E quindi poi ci sono le pressioni quando uno va a lavorare, ci possono, no, le responsabilità, eccetera. Con la vita adulta si può prendere anche distanza da tutto ciò. Se, no? Quindi questo è un pregio, può essere, no? Si può essere appunto meno bisognosi dell'approvazione e possibilmente anche meno desiderosi. Si può essere più se stessi, no? Si può essere anche forse un po' più tolleranti a volte, no? Cioè magari il giovane... Dipende, ecco, qualcuno si irrigidisce, no? Qualcuno si irrigidisce e diventa, sopporta più niente. Ecco. Però in teoria, ecco, no? Se no si dovrebbe un pochino, no? Prendere con più filosofia la vita, ecco. Lei dice che è questo, si può essere più se stessi con meno condizionamenti perché ci sono meno necessità. Cioè quando uno, no? La sua carriera l'ha fatta, il suo lavoro... può guardare le cose con un po' più di distanza, probabilmente. Almeno questo è secondo lei il bello dell'età. Se andiamo avanti, come si fa? Ah, no, se no ci provo io, ma ecco, perfetto. Ecco, a proposito appunto di invecchiamento, no? Perché tutti quanti andiamo avanti con l'età, no? Ma... Com'è banale dire, però è banale, ma non lo dice nessuno, e qui torniamo di nuovo all'indagine che citerò di nuovo, perché poi io ho fatto un intervento un po'. No, perché vabbè, anche questi demografi. Allora, non tutti invecchiamo allo stesso modo. Questa è una banalità, però ecco, finalmente anche i medici cominciano a rendersene conto, ma nelle ricerche più avanzate. Perché sennò i medici hanno i protocolli, no? Guardano l'età e ti dicono, però l'età non è uguale per tutti, perché non siamo tutti uguali, ovvio, no? E allora, adesso, non tutti invecchiamo lo stesso modo e nelle più recenti ricerche che stanno facendo, cioè, hanno lì di nuovo coniato questa parola che in italiano suona un pochino male, perché è l'invecchio tipo, o l'invecchiotipo, ma sarà l'invecchio, è proprio, ecco. Invece in inglese, dove è nata questa parola, suona un po' meglio, no? Appunto perché l'age type, no? Cioè i tipi di età avanzata. Allora, questa è medica come, diciamo, come ricerca, e infatti loro hanno stabilito 4 tipologie, diciamo di problemi che si rilevano andando avanti, no? Di punti deboli li chiamano proprio. Per esempio, se è il sistema metabolico, e non mi dite di più quello che è, ma insomma, loro, il metabolismo, insomma, che è un punto debole in una persona, allora chiaramente ci possono essere valori alternati di glicemia, colesterolo, si tende all'aumento del peso e c'è una maggiore, diciamo, possibilità di malattie cardiovascolari. Obesità e diabete di tipo 2. Chi invece ha il fegato come punto più, diciamo, debole, può sviluppare problematiche come la steatosi epatica, naturalmente, e il fegato grasso, che non so bene quello che è, però, vabbè. Quindi speriamo di non saperlo mai, così. Però, insomma, uno è... perché ultimamente ne ho scoperta una che era... non sapevo che esisteva il mal di testa con aura, invece dopo l'ho capito quello che è, diciamo, facevo a meno di riconoscere, però allora, oppure un'altra grossa tipologia è chi ha, diciamo, problematiche o possibili ai reni, e allora, no, c'è il problema di insufficienze renali o eccetera, e poi l'invecchiotipo immune, che ha scarsa capacità di gestire le infiammazioni e tende a patologie come l'artrite, la sclerosi multipla. Allora, sì, andiamo avanti perché qui c'è una grafica, però non so se riuscite a leggerla dal posto, che vi dice le stesse cose praticamente, no? Sono i quattro tipi, no? Le quattro tipologie, ecco. E poi qui, che non lo leggo neanche io perché è piccolo, ma qui dice la traiettoria dell'invecchiamento. Allora, se queste tipologie si rilevano, sono quattro tipologie, però naturalmente le persone possono avere anche delle tipologie miste. No, ci può essere. Però conoscere questo, per questo loro ci lavorano, può portare alla prevenzione delle malattie. E alla prevenzione in che modo? Allora, c'è qualcuno che gioca proprio col corredo genetico e ormai ti fanno l'analisi del DNA, no? Io avevo assistito a Foligno alla festa di scienza e filosofia, c'erano insomma dei medici e loro dicevano ormai il futuro della prevenzione è attraverso l'analisi genetica. Perché se tu guardi i geni, no, si vede già geneticamente le malattie per cui sei predisposto e quindi puoi fare prevenzione. Però questi aggiungono, vedete, che i geni contano, ovviamente, perché il corredo genetico conta. Però alcuni dicono che contano addirittura solo per il 30%. Adesso non lo so, a me a occhio mi pare un po' poco, però io non sono un medico, quindi... Comunque c'è sicuramente quella che si chiama una componente epigenetica. Epigenetica, cioè ciò che sta vicino al gene. Cioè i geni che noi abbiamo non è che ci condannano a qualcosa. Anche perché poi loro, diciamo, anche studiando, no, come inibire per esempio l'attività di alcuni geni, no, poi i geni hanno i pezzetti, non è che siano... Insomma, quindi l'epigenetica... Diciamo, sono tutti i fattori ulteriori che intervengono nel nostro invecchiamento. Per esempio, se noi abbiamo anche una certa tendenza genetica, poi fumiamo, beviamo, facciamo una vita sconsiderata, è chiaro che questa si accentua, no? Invece, se tu, diciamo, fai una vita, no, diversa, tu puoi bloccare un po'. La traiettoria dell'invecchiamento è condizionata da un accumulo di cambiamenti epigenetici, fattori ambientali che condizionano o meno l'azione dei geni. Quindi l'epigenetica e dei geni che portano alla senescenza. Fattori ambientali che agiscono sul nostro organismo sono la nutrizione sbagliata, l'infiammazione, lo stress.
Lo stress,
che può essere uno stress continuo e tra l'altro loro dicono che questo naturalmente bisognerebbe guardarlo mentre si lavora, non dopo, no? Cioè dovrebbe arrivare da prima e anche la medicina e quindi le nostre strutture sanitarie dovrebbero andare di più sulla prevenzione, no? Sul monitoraggio, la prevenzione, non arrivare dopo, quando... No, devi fare la fila per fare... Comunque, sì, andiamo avanti, perché poi l'invecchiamento non solo è differenziato in ciascuno di noi, in base al corredo genetico, ma in base anche alla vita che ha fatto e che fa, ma è anche reversibile. Cioè, qui...
Dice che è reversibile.
È reversibile, l'invecchiamento è reversibile. Questo è un altro, questi sono altri studi che sono in corso, sempre a livello epigenetico, come vedete, no? Cioè gli elementi della vita a diverso tipo. Allora, l'invecchiamento reversibile è un concetto che si riferisce alla possibilità di rallentare, fermare o persino invertire alcuni dei processi biologici legati all'invecchiamento. Grazie a interventi medici, stanno studiando delle medicine, farmacologici, oppure quelli che ci interessano legati allo stile di vita, quindi epigenetici. Quindi, sebbene naturalmente l'avanzare naturale dell'età non possa essere completamente evitato, però alcuni aspetti dell'invecchiamento possono essere modificati. In particolare gli aspetti legati a eventi traumatici o stressanti. Per esempio, gli studi sono basati soprattutto su questo, se uno ha avuto un evento traumatico, no? Un lutto, un incidente, una malattia, un dispiacere, è chiaro che sul momento dice, no, infatti mi sono invecchiato di 10 anni, no? Si dice. Questo può portare a un aumento, a un'accelerazione dell'invecchiamento, ma allo stesso si può recuperare e tornare indietro. Con un'adeguata gestione di questi fenomeni, di un evento traumatico, eccetera, quindi anche con una rielaborazione psicologica dell'evento traumatico, no? Il lutto che purtroppo, no, andando avanti con l'età, i lutti si subiscono, no? I genitori, gli amici, a volte i compagni, o coniugi, eccetera, sono eventi traumatici che incidono ovviamente, no? Che danneggiano, insomma, anche tutto il nostro complesso di fisico e psichico dell'invecchiamento, ma se trattati adeguatamente si può tornare indietro. E qui, per esempio, quindi si possono superare e ritornare. Questo in certe malattie si vede, no? Se uno ha anche avuto una malattia, però poi riesce a recuperare bene, diciamo, i segni della malattia possono si possono perlomeno attenuare. Sì, andiamo avanti. Ecco, vedete, e Harvard, l'università, a questo proposito, quindi sono tutte ricerche molto serie, molto serie. Allora, ha fatto questo decalogo antistress, cioè che ci aiuta, diciamo, a superare le conseguenze dei momenti difficili che prima o poi capitano tutti nella vita, no? Allora, vedete, alcuni, ditemi che ne pensate, perché alcuni sono abbastanza banali, se vogliamo, no? E nel senso, però secondo me, ecco, poi io ve le lascio le slide se volete, quindi non so se c'è, però. Allora, dunque, vabbè. Per esempio, qui gli esercizi di rilassamento, 10 respiri, cioè quelle pratiche come il rilassamento, la meditazione, la tranquillità. Io non lo so se c'entrano, perché siccome mi pare che ormai abbiamo sempre meno momenti in cui ci si annoia, no? Vi annoiate mai? Non lo so se qualcuno è vietato, cioè ormai ci abbiamo talmente una serie di, no? Quindi invece anche annoiarsi ogni tanto, diciamo, è salutare. Cioè non avere niente da fare. Ecco, riposarsi è una grossa risorsa, no? Perché poi spesso in età adulta si soffre di insonnia, per esempio, molte persone, no? Magari c'è anche una componente ormonale, fisica, però insomma l'insonnia danneggia. Quindi bisogna, esercizi di rilassamento, abituarsi a rilassarsi, allungare i muscoli, lo stretching. Voi lo fate?
Questo penso che fa benissimo.
Fa benissimo, infatti è importante. Una pausa di consapevolezza, una tazza di tè, oppure non so, ognuno c'ha il suo, la passeggiata, leggersi una cosa, no? Con calma, tranquillo, leggere una cosa che ci piace, insomma fare una bella cosa inutile, una camminata veloce, ovviamente, ridere e salutare, ci vuole sempre. Allora, non guardare sempre le serie thriller. Guardate, questo è anche importante, ridurre i rumori forti nel nostro ambiente. Ecco, mettersi la cuffia, ma io vedo anche... Per esempio, tante volte, da noi, per esempio, una cosa che a me disturba tanto, quando vai al ristorante, in genere, così, c'è sempre un casino bestiale. Non riesce, parli con quello vicino, non riesce a parlare neanche con quello davanti.
La gente maleducata parla forte, i bambini tutti in giro,
tutti in giro,
non gli dice niente nessuno.
Sì, e poi non ci sono, diciamo, degli accorgimenti per il rumore. Cioè, voi entrate, ci stanno tutte queste sale che rimbombano, e la qualità dell'acustica è fastidiosa. Sentista, io se sto sola la spengo sempre. Però ecco, insomma, un ambiente acustico confortevole è fondamentale, ma anche perché se voi andate nei ristoranti di un certo livello, lì c'è una leggera musica di sottofondo e basta, non c'hai quelli che te urlano. Quindi, diciamo, adesso un ambiente acustico confortevole, adesso un pochino anche nelle scuole, vedo che stanno un po' anche queste cose PNRR. Era Fabriano l'altro giorno nell'aula magna, a parte che forse anche le pareti erano fonoassorbenti, ma avevano messo, erano anche belli, dei grossi quadrati che pendevano dal soffitto, frangisuono, sì, che arredavano e frangevano il suono, no? Anche questa cosa che hanno fatto qui ai Salesiani, queste aule nuove, quelle tutte a pannelli, anche quello è confortevolissimo, non so se ci avete fatto entrando per... Qualcuno con le STEM, avevamo fatto il progetto STEM lì, Ah no, quella era l'altra scuola. Comunque, insomma, adesso si comincia, appena entrate lì sulla sinistra, hanno rinnovato le aule con un progetto P3
sì.
E sono confortevolissime. Sì, belle, intanto sono tutte modulari, no? Cioè sono tutte a pannelli, per cui tu puoi fare una grande aula lunga o ne puoi fare quattro divise. Quindi le aggiusti secondo le esigenze. E poi è tutto materiale fonoassorbente, per cui anche se c'è l'aula piena di ragazzi, come ci abbiamo avuto, abbiamo fatto un progettino per le STEM, non senti il rimbombo, non senti il disturbo. E questo è fondamentale, perché diciamo, l'ambiente confortevole, dal punto di vista del suono, è importante. Poi, contrastare i pensieri negativi. Ecco, non rimuginare, non essere... questi ultimi, secondo me, sono meno, diciamo, frequenti, no? Sono meno all'attenzione, perché la buona alimentazione, la camminata, l'attività fisica, ce lo dicono sempre i medici, no? Anche. Però queste cose sotto un po' meno. Quindi, ecco, ascoltare musica rilassante, come dicevamo, musica che ci piace, anche a me piace il rock, più che... anche il silenzio, quando si riesce, no? Il silenzio. Quindi poi contrastare i pensieri negativi, dialogo interiore positivo. Questa è un'altra cosa che anche nel libro dice, no? Perdoniamoci, per così dire, alla fine siamo tutti, avremmo fatto degli sbagli che non li fa, no? Però alla fine non abbiamo ammazzato nessuno, penso. Voglio dire, siamo tutte brave persone, cioè, diciamo, no? Perdonarsi e poi chiedersi se ne vale la pena. Cioè, ma vale la pena? E poi che concludi? Comunque, insomma, per dire che tutta la parte inferiore, se vedete, riguarda la vita. Forse, ecco, grazie, sì. Normalmente dai nostri medici viene un pochino, no?
Snobbata.
Anche lo psicologo, lo psicoterapeuta. Io sento che tra i giovani è più diffusa l'abitudine di... Adesso c'è anche questa cosa online, no? Uno bravo. È lo psicologo, no? Uno bravo. Però, cioè, no, sembra sempre quasi andare allo psicologo, sembra una vergogna, sembra che sei matto, sembra che c'è un problema che non si può dire. Invece, è vero che è un costo. Anche qui, sì, ecco, magari bisogna trovare uno, adesso non dico che uno ci debba andare, però, per dire, è una possibilità, no? È un momento di riflessione su se stessi, di condivisione, di... E ripeto, a volte io sento che fra i giovani è abbastanza diffuso, anche proprio come igiene mentale, per così dire.
Più,
non come malattia, no? Ma come una pratica, è vero, forse a tutti. No, no, ma sono sicura anch'io, perché la psiche ce l'abbiamo tutti, come ce l'abbiamo il fegato, come ce l'abbiamo... E quindi, però, ecco, quindi o comunque lo psicologo o un fai da te, no? Nel senso... A volte anche gli amici possono, dice, c'è un amico con cui, un'amica con cui mi confido, però magari in certi momenti, appunto, anche per superare un lutto, per superare uno stress. Poi ci sono, proprio nel caso, per esempio, ho sentito qualche giovane, anche magari dopo un incidente d'auto abbastanza grave, ma anche come esperienza psichica, che è andato per superare questo trauma, perché a volte, se no, i traumi non trattati, perché poi adesso gli psicoterapeuti... Non è più, no, l'idea dello psicanalista che ti tiene lì 7 anni a parlare, e lui, no, adesso c'è anche molto questa scuola di psicoterapeuti, appunto, che intervengono nel trauma da stress, come dicono, no? Cioè c'è stato un problema, c'è stata una bocciatura, c'è stato un incidente, c'è stata una separazione dei genitori. Io parlo perché queste cose le sento dai giovani, questo faccio sempre. Uno va in pensione, per esempio, no? Il momento della pensione... Che te lo presentano sempre come un traguardo, no? Appunto anche qui nei media, no? Bisogna andare in pensione, eccetera, ma un sacco di gente si ammala. Quando va in pensione gli vengono fuori le malattie più strane, mi diceva proprio un medico, perché per alcuni è un momento di passare, per altri, esatto, ma infatti quando prima dicevamo le donne vivono di più, no? L'età media delle donne è più alta, è vero, ma non sarà, adesso questa è un'ipotesi, bisognerebbe fare ricerche, quanto incide questo? Perché per gli uomini, quando vanno in pensione, appunto, la vita lavorativa è il luogo, è il fulcro, no, per l'uomo, dopo anche se si adatta, magari cucina, fa le cose, eccetera. Invece una donna, bene o male, o c'ha da guardare i nipoti, i figli, i genitori, eccetera. E poi c'ha la casa, che è il suo regno, no? Comunque la casa, tu c'è da fare, se finisce mai, il giardinaggio. E quindi forse le donne questo momento traumatico lo superano meglio, può essere una delle cause. E comunque, guardate, l'epigenetica che dicevamo prima, che pare una cosa strana, ma non è. Perché intanto la vita si è allungata, quindi si vive meglio e quindi si invecchia meglio. Questa è tutta epigenetica, perché il corredo genetico è sempre, no? Sempre quello, non è che cambia, no? Però cambiano le condizioni di vita e quindi, per cui poi che ciascuno di noi su di sé possa fare un lavoro ancora maggiore per vivere meglio la sua età, in tutte le età poi, questo è importante. E poi per esempio un'altra statistica importante, l'aspettativa di vita al sud, nelle regioni del sud, è più bassa di 4 anni. Ma io guardate, quando l'ho sentita in televisione, perché quando parlavano dell'autonomia differenziata, no? Allora è venuta fuori anche questa statistica. Dice già c'è un divario tra nord e sud, economico, tutto quanto, noi siamo al centro, ma l'Umbria è scesa un po', è la prima regione.
Andiamo verso
due, la prima regione del sud. Però, cioè, che l'aspettativa di vita sia così più bassa nelle regioni del sud, perché 4 anni non è uno scherzo, e lo diceva, no, anche l'altro giorno alle Acli, la professoressa, lei ha detto anche perché al sud l'obesità è più diffusa, ok, che può essere una delle cause,
i servizi sanitari che scarsi,
certo, c'è meno istruzione. Meno istruzione, meno lavoro, più disoccupazione. Meno lavoro. Ma infatti, meno istruzione nel senso tra chi lavora, tra chi sta in
lavoro.
Chiaro? Sì, sì.
A Milano,
certo, certo. No, no, è vero. Sì, sì, ma in questo però stanno al nord, capito?
Purtroppo, se non c'è stato.
Certo. E quindi vedete che, ecco, quello che avevamo detto, cioè che l'invecchiamento in fondo è un processo personale e anche condizionato, no, da tutte le condizioni di contorno, diciamo, ambientali, eccetera, lo vediamo tutti i giorni, no? Per cui, boh, arriviamo anche a questo. Ecco, l'altra cosa che io l'altro giorno, no? Allora, quando si è anziani, 65 anni, dopo 65, no? Però anche questa è una grossa discriminazione e è un pregiudizio. È un pregiudizio perché, come diceva anche la professoressa Lia Leagli, dice anche, e come vi dicevo anch'io l'altra volta, no? Comincia a 75 anni la vecchiaia, non a 65, a 75. E poi a 75 anni, ci diceva la professoressa, che dopo i 75 che il 40% delle persone, quindi non, la minoranza tra l'altro, non tutti, sviluppano 3 malattie insieme, no? Di queste che si diceva. Quindi anche lo stato di salute è molto soggettivo, ma comincia a essere un po', diciamo, compromesso in qualche maniera dopo i 75. Quindi anche qui, sto fatto, perché sapete, no? Giovani anziani fino a 75, poi anziani, poi grandi anziani. Però giovani anziani che vuol dire? Cioè, è un ossimoro, cioè, sono due parole contraddittorie, no? Allora, anche questa cosa, che a 65 anni uno deve essere definito anziano. Perché? Se l'età anziana comincia a 75. Poi dopo tutta questa storia dell'inverno demografico, no? Perché dice, allora ci stanno tanti anziani e pochi ragazzini, e ho capito, se glieli fai cominciare prima, no, l'età anziana, e le statistiche le... E poi, appunto, queste diverse fasce, no? Fra i 75, i 90, i 100, che ormai sono sempre più frequenti, e oltre, è chiaro che uno di 75 non è come uno di 90 o di 95. No? È come dire che i ragazzini... Quindi queste vanno distinte di più queste fasce, no? E poi non, quindi già dire, insomma, gli ultra 65 anni sono tutti anziani, è un grosso pregiudizio. È un grosso pregiudizio, è un'inesattezza. È come dire che i bambini da 0 a 15 anni sono tutti bambini. Può essere, no? Cioè, c'è una grossa diversificazione, no? Da 0 a 3 anni, da 3, eccetera, eccetera. Quindi questi sono... Allora, diciamo, contro tutti questi pregiudizi c'è anche un impegno un po' più politico. Quindi se lei, l'autrice che abbiamo visto, scrive quel libro, Il bello dell'età, e lo sottotitola Il manifesto contro l'ageismo, c'è comunque anche un altro manifesto contro l'ageismo, che è un vero e proprio manifesto, si chiama Manifesto europeo contro l'ageismo, e è proprio stato lanciato nel 24, quindi l'anno scorso, da questa associazione che vi avevo forse un po', anche l'altra volta l'avevo accennato, che si chiama, adesso mi sfugge, tipo Senectude, qualcosa del genere, insomma. Comunque, è questa associazione che ha lanciato questo manifesto, dopo magari ve la trovo, questo manifesto europeo contro l'ageismo in 9 punti. Questa è una sintesi. Loro cosa chiedono? Sviluppare una strategia europea specifica per combattere l'ageismo. Perché tutte queste cose che noi abbiamo detto, e che secondo me le condividiamo tutti e sono anche abbastanza di buon senso, però poi nelle statistiche, nelle politiche non ci sono, perché si continua a ragionare per fasce diverse. Quindi bisogna riflettere su questo e insieme a livello europeo, tutti i vari paesi, stabilire una strategia che contrasti tutti questi stereotipi che abbiamo detto. Istituire una giornata europea contro l'ageismo, perché questa parola ageismo ancora non è entrata nell'uso comune, no? E quindi, come c'è una giornata, che ne so, nazionale contro la violenza, ce ne stanno tante, ogni giorno ce n'è una, però magari, no, ecco, una contro l'ageismo permetterebbe di, diciamo, di lavorare su questo tema e di divulgare. Beh, divulga una sensibilità, probabilmente, no? Però, perché l'ageismo, sì, ageismo, essendo un ismo, sono i pregiudizi. Quindi, contro l'ageismo. Questo poi è quello che propongono loro, però insomma, promuovere attività educative nelle scuole, eccetera.
Questo sì.
Sì, supportare, e qui arriviamo, no, alla seconda parte che dicevamo, mentoring, il mentore è quello che ti insegna, diciamo. Adesso va tanto sta parola mentoring, no? Va tanto questo, quindi... Lasciamo sta, ormai è andato. A me dispiace molto, perché, vabbè, e quindi, cioè, mentoring, cioè, è per facilitare le relazioni intergenerazionali, cioè sarebbe quello magari che il giovane, no, ti insegna alcun, tra virgolette, alcune cose, e quello maturo ne insegna altre, ok? Adulto, esatto. Favorire l'inclusione digitale degli anziani, questa è quest'altra cosa che nelle generazioni chiaramente più grandi, visto che il digitale è arrivato, no, che noi eravamo già adulti, c'è chi si è adattato e chi no, però ormai è sempre più necessario, e ormai sempre più anziani usano il telefono, lo smartphone per qualsiasi cosa, perché se volete prenotare una visita bisogna andare, no, nel sito dell'INPS, quindi anche questo divario digitale piano piano si assottiglia da solo, no? Perché magari le persone proprio, che ne so, che avevano 90 anni, 20 anni fa, chiaramente difficilmente si avvicinavano al computer, allo smartphone.
Anche i 90 anni di oggi,
però,
con la digitalizzazione è stato, sì, tutto troppo qualcuno, veloce, non si è,
sì,
potuto,
sì,
imparare. No?
Sì, però in tante cose, per esempio penso che WhatsApp, cioè, ce l'hanno tutti,
sì,
cioè,
sì, sì,
ormai con lo smartphone in realtà... Non ci crediamo che i giovani fanno chissà che sui computer, cioè alcuni sì, ma alcuni vanno lì sui social, vanno, cioè non è che fanno i programmatori, diciamo, ecco. Quindi, certo, ma come no, ma WhatsApp specialmente, certo, come no, ma ormai lo usano tutti, cioè, sì, sì, non è... Comunque c'è questo divario e quindi va colmato. Garantire un accesso equo ai servizi sanitari, fare dei convegni e dei trattati internazionali contro l'ageismo.
Bisogna... Questi a che servono, signora, i convegni? Che si dice ai trattati internazionali?
Beh, per esempio, che bisogna mettere un
in
po' di...
concreto, che si potrebbe fare? Tanto la mentalità non credo che cambi, no? Se si fanno i trattati internazionali.
Beh, i trattati internazionali servono per mettere i soldi da qualche parte.
Ecco.
Capito? Perché se uno fa il trattato, dice questo è l'obiettivo, no? Per esempio facciamo dei progetti intergenerazionali, quelli li finanziamo, cioè che dove ci siano, per esempio anche noi all'università adesso, alcuni progetti tu te li finanziano se c'hai il capo progetto under 40, cioè siccome ci abbiamo tutti in università, capito? Allora ci sono delle misure economiche, no? Che cercano di spingere in certe situazioni. Per esempio, tu mi presenti a scuola, mi presenti un progetto, io ti do la priorità nel finanziamento se c'è una collaborazione fra giovani e anziani. E questo prima loro... Sì, sì, e in genere prima fanno i trattati, i protocolli e poi dopo c'è il bando, capito?
È una specie di legge che sta...
Sì, cioè, esatto, sì, esatto, sull'ageismo, alla ricerca, quelle anche che dicevamo prima, su vari tipi di invecchiamento, eccetera, e poi favorire, per esempio, delle collaborazioni fra pubblico e privato su questo tema. Per esempio, che ne so, ci stanno queste grandi aziende, questi grandi brand che fanno tante cose nella responsabilità sociale, si chiamano. Cioè, che ne so, anche la Nestlé, la Tim, eccetera, fanno dei progetti, Google fa parecchi progetti di inclusione, per esempio, e allora loro magari possono finanziare, no, insieme agli enti pubblici, dei progetti che favoriscano l'incontro fra generazioni. E appunto, però anche qui, questi rapporti intergenerazionali, so che voi ci lavorate, no? Come Università Popolare di Gualdo, ecco.
Abbiamo anche dei progetti.
Esatto, certo, anche perché, ecco, questo volevo discutere con voi, no? Penso che siamo tutti d'accordo che sia bene far collaborare le diverse generazioni, no? Le diverse fasce d'età. Ecco, qual è il modo migliore? No? Ci possiamo pensare sopra, qual è il modo migliore? Allora, vedete, anche in quel libro che abbiamo visto prima, Il bello dell'età, insiste molto su questo, no? Perché dice come si esce dallo stereotipo dell'età, mettendo insieme età diverse, no? Chiaro che se stiamo insieme. E quindi, anche perché, dice lei, questa differenza fra le generazioni, anche questa spesso è, diciamo, amplificata da stereotipi e da pregiudizi. No, è quello che dicevo prima, si pensa che gli anziani siano tutti in un modo, che i giovani siano tutti in un altro modo, e invece non è vero, no? Quindi, allora andiamo avanti. Perché in effetti, che cos'è una generazione? Allora, che cos'è una generazione? Come si definisce in sociologia? Perché normalmente la generazione, ti dicono, chi è nato in questi anni si chiama, noi siamo i baby boomer, no? Dalla fine della guerra agli anni 60 fino agli anni 60, dal dopoguerra 48-60, baby boomer, perché anche il periodo boomer, perché è il momento in cui la popolazione è stata, cioè le nascite sono state più alte, poi che ne so, ci sono i millennial, quello e quell'altro, però in realtà la generazione non è data solo dal criterio anagrafico. I sociologi vi evidenziano che si parla di generazione quando, diciamo, gli individui vivono una situazione storica e sociale particolarmente incisiva. Per esempio, la generazione che ha fatto la guerra.
Sì.
Che ha fatto e che ha vissuto la guerra. La generazione della guerra ha avuto esperienze, diciamo, di un certo tipo che fortunatamente chi è nato dopo non ce l'ha avute, ma... La generazione del 68, no? Sono quelli sono quelli che hanno vissuto il boom economico e poi la contestazione, cioè i cambiamenti del 68 e poi tutti i cambiamenti che sono avvenuti nella scuola nel 68, dopo il 68 per esempio, referendum sul divorzio, cioè cambiamenti sociali importanti. Quindi la generazione... non è di per sé un criterio anagrafico, ma è un criterio sociale, cioè è quello che hai vissuto che fa di te il componente di quella generazione. E è chiaro che se tu l'hai vissuto quando eri piccolo, praticamente, no? È ancora più incisivo, però lo vivono anche i grandi. Non so se mi spiego, perché tra l'altro tra uno che è nato nel 48 e uno nel 60, comunque negli anni 60 c'è comunque una bella differenza, no? Cioè, no, perché il primo dopoguerra l'Italia era una cosa, e alla fine degli anni 60 era tutta un'altra roba, c'era la televisione, c'era che prima non c'era, c'erano le automobili. Ecco, quindi questo per dire che anche quest'idea così, diciamo così, stretta di generazione come anni anagrafici, non è tanto, diciamo, deve essere un po' più elastica, eh? Perché anche dentro, no, una fascia di anni, non è che solo chi è nato in quell'anno ha vissuto quell'esperienza. Infatti loro distinguono, per esempio, Mannheim, che è questo psicologo che è morto nel
Il 47
1947,
è l'anno nostro, quindi, ma lui è morto
Sì,
quell'anno là.
lui è morto, però aveva,
Morto.
diciamo, è stato un grande
Avremo,
sociologo
non c'era un dubbio.
e lui ha scritto molto, appunto ha tirato fuori questo concetto di generazione, ma la generazione che
E
cos'è,
quando
no?
nacque?
Sì, però,
1896.
ecco, sono dei gruppi dentro la società che hanno vissuto, diciamo, certe esperienze e quindi hanno,
Esperienze comuni, no?
sì,
Hanno vissuto.
esperienze comuni e dunque una mentalità, una cultura legata a quelle esperienze, chiaro?
Quelli dei paninari, ve lo ricordate?
Quello
Negli
di...
anni Ottanta,
Sì, anche perché poi dentro le generazioni ci sono le subculture cosiddette, le subculture, che non vuol dire che sono culture inferiori, ma che sono più circoscritte, no? Per esempio i paninari, i rocchettari, i sottogruppi. Ma vedete, lui già nel 47, lui diceva che dentro una generazione tu puoi avere diverse unità generazionali, cioè gruppi che pur avendo vissuto magari quelle esperienze le elaborano diversamente, oppure. E poi ha parlato anche del cosmopolitismo generazionale. Appunto c'era stata la guerra mondiale, no? Cioè non è solo, no, la tua Chernobyl, per esempio, che comunque è un'esperienza.
68
Quindi,
dall'America all'Inghilterra.
ecco, questo per dire che quando noi parliamo di generazione, lo stesso, non è che ci abbiamo delle cose così compatte e indifferenziate. Le diverse generazioni possono avere molto in comune, in realtà. Anche qui i nativi digitali cosiddetti, vabbè, sono già nati con la... però molti, io vedo anche baby boomer, stanno sempre sui social a postare. Quindi, mentre ci sono alcuni giovani diversi, io ne conosco, che social non ce l'hanno, che li rifiutano. Allora, WhatsApp ormai lo devi usare perché è come il telefono. Però Facebook, TikTok, Instagram, io conosco diversi giovani che non ce l'hanno, perché non lo vogliono. Vedi, i nipoti, no, di Isabella non ce l'hanno, perché, anche
Una c'ha
perché,
16 anni, quell'altro
21, sì, no, ma anche perché ragazzi è una rottura, cioè non si può stare dietro a tutti i social, capito? Magari per noi Facebook è stata anche una scoperta e quindi vedo che molti dell'età nostra postano in continuazione, si tengono...
Io non posso, non leggo.
Oppure leggono, perché in effetti... Certe cose locali le sai su Facebook, no? Perché poi bisogna vedere quello che segui, no? Ma certe cose le sai da lì, perché sennò chi te le dice? Non è che su Repubblica, sulla televisione. Oppure magari... Quindi, ecco, sì. Quindi, ecco, le generazioni. Allora, cosa possiamo fare, secondo voi? Questo è anche il suggerimento che dà lei. Per favorire questa, diciamo, collaborazione tra diverse età, possiamo dire tra diverse generazioni. Ecco, voi anche per la vostra esperienza, che comunque no, state. Che si può fare? Per esempio, una cosa che lei dice, nelle scuole si possono creare progetti, per esempio, no? Come state facendo voi. Su che cosa però? Su obiettivi comuni e. Lei dice ancora meglio se la collaborazione tra generazioni si fonda su bisogni veri.
Comuni con i giovani.
Esatto, per esempio i giovani, può capitare in una situazione che, ma qui bisogna andare su situazioni molto concrete, che i giovani vogliono fare qualcosa per cui hanno bisogno, no? Degli anziani.
Ma
Quindi...
questo piano piano,
No, no,
ma
ma è
quando arriva, per
normale, è
esempio,
normale.
esattamente i giovani.
Cioè, sembra sempre quasi che l'anziano debba andare lì per farsi insegnare dal giovane, come se
No,
l'anziano non avesse
sono
vissuto niente.
salvati
Molto contenti, immagino,
molto.
perché gli piace, no, mettere le mani in pasta. Quindi vedete che anche il ragazzino ha un bisogno, no? che è quello di imparare il cibo, no? Di conoscere il cibo della nonna, il sostegno fatto dagli ex insegnanti, esatto, questo è molto importante, dove appunto la persona anziana, che anche se è in pensione, ha una competenza importante, no? Perché certo, ha tutta un'esperienza di insegnamento, quindi sa insegnare. E quindi va, per esempio, ecco, dando un supporto ai ragazzi, no, nel doposcuola. Questa è un'altra cosa importante, quindi. Quindi è un mentoring reciproco, no? A volte possono insegnarsi a vicenda. Ecco, tipico il fatto, no, tipici sono questi progetti, adesso mi se ne parte uno anche affossato, dove i giovani insegnano invece ai più anziani appunto le cose del digitale, no, eccetera, perché lì magari i ragazzi... i ragazzi sono più forti, non, cioè, ormai ripeto, anche molti adulti sanno usare questi device, come si dice, cioè questi dispositivi. Ma ecco, un altro secondo me che invece è importante e meno favorire gli spazi pubblici. Cioè generalmente gli spazi pubblici sono dedicati a categorie, no? Anche i bar, avete visto, c'è quello dove c'hanno i giovani, è vero che a volte uno ha bisogno di stare per conto suo, no? Anche non è che... Però, per esempio, non c'è nelle nostre città, o c'hai i giardini per i ragazzini e per gli altri c'hai le panchine, che già quando ci sono non è... niente non è. però, insomma, questa idea, no, di progettare gli spazi pubblici, ripeto, soprattutto in città, perché da noi è una problematica meno... No? Dove... Sì, da noi c'è meno... progettazione anche, perché sono ampi spazi, però progettare degli spazi dove tu già prevedi una compresenza, no, di diverse fasce d'età, questo è importante. E, ecco, anche la tecnologia appunto può essere usata per fare gruppi, perché ormai, no, ci si incontra sui gruppi di WhatsApp, su vari siti, su chat, eccetera. E quindi anche la tecnologia può essere usata per questo. Avanti. Qui c'è qualche... Ecco, questo lo vorrei discutere con voi, perché, per esempio, no, alcuni dicono che, per esempio, co-housing, il co-housing, cioè vivere insieme, vivere negli stessi posti, no? Queste case. Giovani universitari che vivono con altro, qualche volta forse, no, non è così, anche perché l'università è un momento anche per gli stessi studenti, no, dove uno esce da casa, dalle persone che incontri. Comunque come idea è buona, perché per esempio invece conosco l'esperienza, ma a Lugano c'è una casa Emmy, ma questa è data di tantissimi anni, che era una casa che ha messo su una cooperativa di donne, ma 60 anni fa, per dare alloggio, perché anche lì a Lugano gli affitti chiaramente sono cari, no? Ecco, quindi erano piccoli appartamenti per anziani, però autosufficienti, solo a basso reddito, quindi non potendo pagare, e poi c'aveva anche una parte comune, tipo, cioè ognuno c'aveva il suo appartamentino, però poi c'era una sala comune dove spesso facevano cene, cose, eccetera. Però lì erano tutti anziani, per esempio, no? Invece magari sarebbe stato bello fare questa cosa sia per anziani sia per giovani a basso reddito che hanno bisogno, perché almeno tu c'hai una comunità più mista, anche lì c'avevano un orto, c'avevano varie cose, tenuto molto bene, insomma, chiaramente. E quindi il co-housing, scambi culturali, iniziative in cui studenti visitano case di riposo, per esempio per... questo è stato fatto per intervistare, no? Qui è stato fatto anche qui a Gualdo anni fa, io ho avuto questo libro dove le persone che stavano lì raccontavano, e ce n'era uno che mi aveva colpito parecchio, perché era una signora del Purello che raccontava quando sono passati i tedeschi, passato l'esercito tedesco, che poi sapete, no? Cioè in ritirata, quindi sono successe le peggio cose, le varie stragi, anche a Purello ci sono stati due morti, mi sembra, no? O tre, però perché c'era una battaglia, no? Vabbè, comunque, però sta donna diceva, dice, sì, è passato l'esercito e c'era un medico tedesco che mi dava le medicine per mia mamma perché stava male, e quindi dice, noi facevamo da mangiare, perché però questo, dice, mi dava le medicine, insomma era tanto gentile. Dice, sì, dice, poi che è successo? Dice, poi sono arrivati gli americani e facevamo da mangiare anche per loro. Cioè, sono quelle veramente quelle storie che sono belle. Ecco, progetti di volontariato condivisi. Ecco, il volontariato unisce, no? Persone più giovani, persone meno giovani, associazionismo culturale, eccetera. Ecco, la parola a voi. Il capoclasse ha finito. Io ecco, come dicevo, se adesso abbiamo ancora 10 minuti, ma ecco, mi piaceva di più ascoltare voi, nel senso quello che ne pensate, se queste cose vi sembrano scontate, in parte lo sono, come dicevo, perché mi pare che siamo tutti abbastanza d'accordo, no? Però forse, ecco, a cominciare da quando si va dal medico, ti dicono, ah sì, tu c'hai quest'età, sei così. Forse è veramente questo che bisogna un pochino abbattere, no? Perché è questo. Però non so, ecco, se qualche sogno, qualche desiderio, qualche iniziativa che pensate...